Lode, 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 amen, alleluia. Ottava domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. È una domanda breve, ma va bene lo stesso, così avremo più tempo per fare la pratica. La troviamo nel capitolo 4, al versetto 21-25. E Gesù proseguì dicendo loro: forse si prende la lampada per metterla sotto il paiolo o sotto il letto? Non è per metterla sul candelabro? Perché se qualcosa è nascosto, lo è solo perché si manifesti, e se qualcosa è stato occultato, è solo perché esca alla luce. Se qualcuno ha orecchi per udire, ascolti. E proseguì dicendo loro: attenzione a ciò che state per ascoltare. La misura che riempirete la riempiranno a voi e abbondantemente, perché a colui che produce sarà dato, ma a chi non produce gli toglieranno anche quello che aveva ricevuto. Versetti seguono la parabola, la regina delle parabole. L'abbiamo visto domenica scorsa, che se non comprendiamo quella parabola difficilmente comprenderemo tutte le altre. E il seguito di questa parabola è il mistero della luce. Con questo paragone familiare della lampada o lume a mano, Gesù illustra la missione futura dei suoi seguaci. Egli non vuole creare un circolo esoterico, un circolo chiuso di pochi privilegiati, cui la scienza viene negata agli altri. Il suo messaggio, che formula il segreto del regno, è destinato a tutte le persone. L'amore universale di Dio deve essere universalmente conosciuto. Missione dei discepoli sarà quindi quella di proclamarlo perché tutti lo ascoltano come hanno ascoltato Gesù. Il messaggio prima viene paragonato ad un seme, adesso viene paragonato ad una lampada che si prende per illuminare tutti. Sarebbe illogico nascondere questa lampada. Mettere la lampada sul paiolo. Noi vediamo che le lampadine le mettiamo sul lampadario, il lampadario viene messo in alto, i fari vengono messi in alto perché possano illuminare. Non li mettiamo sotto i banchi, frase famosa che conosciamo, c'era lo Spirito Santo sotto i banchi. Ma se lo Spirito Santo può stare sotto i banchi, sopra i banchi, e le lampade vanno messe in alto per poter illuminare la stanza. E può esserci un'allusione al Salmo 119, versetto 105: lampada per i miei passi è la tua parola, luce per illuminare il mio cammino. Il salmista ovviamente si riferisce alla legge di Mosè, della quale l'intero salmo ne tesse le lodi. Gesù sostituisce la parola di Dio dell'Antico Testamento, la legge dell'Antico Testamento, con la nuova legge, con la sua, che ha questo messaggio universale di Dio a tutte le persone, a tutta l'umanità, e la comunicazione del suo spirito, cosa che non c'è nell'Antico Testamento. Ricordiamo che il messaggio è per il popolo eletto e tutti verranno da Efra, da Saba e Chedar per lodare il nome del Signore, ma sottomessi a loro. Gli uccelli stanno sotto i rami. Gesù poi parlerà che stanno fra i rami in questo rapporto paritario. L'Antico Testamento manca di questa universalità. Gesù, ecco, rompe, lo abbiamo visto in queste domande, rompe con il giudaismo e si apre a questo amore universale. Quindi la luce messaggio ha il suo itinerario verso la sua visibilità. Tra l'altro la luce è la prima cosa che dice Dio quando si apre la Bibbia: e sia la luce, è la luce. Quindi questa luce che prende, che illumina l'universo, la luce noi non la vediamo, ma la luce illumina, quando va a sbattere su un oggetto, lo illumina. Qui in questo senso Gesù si apre a questa luce e lui la luce lo dice chiaramente. Dov'è? Lo dice chiaramente. E io sono la luce del mondo. E io sono la luce del mondo e le sue azioni e le sue parole dovrebbero essere poste in alto, messe bene in vista per illuminare tutto. Lui dice chiaramente: sono venuto a portare un fuoco sulla terra e vorrei che fosse già acceso. Però Gesù sembra in contraddizione con quello che dice, perché dice che la lampada deve essere messa in alto, la luce, io sono la luce, quindi illumino tutti, però poi lui, nel suo ministero, se ci fate caso, non si dà da fare cercando rilevanza, notorietà, stima, fama, successo. Tanto che gli apostoli e la gente nel capitolo 7 di Giovanni gli dicono: nessuno agisce di nascosto se vuole essere riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo. Perché Gesù si sottrae a tutti quelli che lo cercano, non approfitta delle occasioni, non approfitta dei suoi poteri. Sembra che stia sbagliando tattica. Se vi ricordate, nella giornata tipo che si fa a Cafarnao, sempre in Marco 1,37, quindi siamo già all'inizio, Gesù comincia a predicare, a guarire, a liberare. C'è un pandemonio, si può dire, e tutta la città comincia ad accorrere anche da fuori, tutti cercano Gesù. Gesù cosa fa? Di buon mattino si alza e va a pregare fuori dall'abitazione. È il riferimento alla preghiera personale, alla preghiera del cuore, alla meditazione, all'incontro con il Padre, tanto che tutti lo cercavano e Pietro va anche qui per catturarlo. Insomma, e gli dice: tutti ti cercano, cavalchiamo l'onda, c'è proprio un mucchio di gente che cerca te, vieni qui, vieni a parlare, vieni a guarire, vieni a liberare. Ma Gesù cosa dice? No, andiamoci nei villaggi vicini, che alla lettera dice: andiamo nei villaggi più piccoli. E qui c'è la ragione per cui lui è venuto, dice: perché per questo io sono venuto. Quindi Gesù non si ferma, c'ha una platea, c'ha una città, andiamo nei villaggi più piccoli a cercare quelli più piccoli, quelli che non lo sanno. È un po' una contraddizione, cavalca l'onda. Invece Gesù non cavalca l'onda, perché il Gesù, il problema del regno non è la rilevanza, la notorietà, ma conservare l'identità, cosa difficile quando la folla, lo abbiamo visto nel racconto dell'ingresso a Gerusalemme, lo strattonavano davanti, lo strattonavano dietro e lo portavano. Quando lo vogliono fare re, addirittura lui scappa. La candela non deve preoccuparsi di illuminare, brucia e per questo illumina. Bisogna bruciare di questa passione. E c'è una dinamica del mondo che è la propaganda, è farsi conoscere, mettiamo l'avviso su Facebook e così via, cose giuste. Ma per Gesù invece c'è, cosa che ha ripetuto il cardinale Ratzinger, Papa emerito, e la Chiesa va per attrazione. Dove c'è una luce, noi vediamo se accendiamo una luce di sera, vengono le falene, le zanzare, i moscerini, e se noi accendiamo, siamo persone accese, e le persone vengono attratte da questa luce. Ecco perché, tra l'altro lo leggeremo a Pasqua o Pasquetta, e non ricordo bene quando c'è, Gesù dice: quando risorge, si fa vedere dalle donne. E a Gerusalemme vai a trovare i discepoli. Invece nel Vangelo di Matteo Gesù non appare a Gerusalemme, lo abbiamo detto, Gerusalemme è la città del potere, quindi Gesù non può apparire, lì è stato soltanto ammazzato. Gesù dice che vadano in Galilea, là mi vedranno. È bene ricordare che cos'è la Galilea, è una vecchia omelia che ho fatto, che cos'è la Galilea, perché anziché sentirlo a Pasqua, lo facciamo stasera, che tra l'altro adesso siamo entrati già nella Settimana Santa, che è la settimana per eccellenza dei cristiani, con i riti, e poi tra l'altro abbiamo ogni giorno un incontro, ma comunque ci sono i riti della passione, l'ultima cena, la passione del Signore, la veglia. Quindi però teniamo presente, ma cosa significa? Perché per vederlo, noi possiamo fermarci al rito, e per vederlo noi abbiamo bisogno di ritornare in Galilea, ma dobbiamo fare un viaggio, anche si potrebbe anche fare, ci sono diversi che lo propongono, ma a me non alletta. E andare in Galilea è una questione di cuore, e ci sono cinque cose che determinano il ritornare in Galilea. La prima cosa è annunciare il lieto messaggio ai poveri, e questi poveri sono i malati, che sono poveri di salute, i poveri economici, quello che mancano i mezzi di sussistenza, i poveri socialmente, gli ultimi. Ricordiamo che Gesù, tutta la gente che andava presa, non erano i professoroni, i dottoroni, abbiamo visto anche ieri sera che lui rovescia le cattedre, perché non ci sono maestri, l'unico solo maestro è lui, noi possiamo condividere quello che riusciamo a capire, e quindi è un annuncio. Quante volte, la cosa più difficile, ecco, leggevo le omelie di Sant'Antonio che sono state vietate fino al Concilio Vaticano II, le omelie che diceva predicare ai preti è tempo perso, come lavare il capo all'asino, detto da lui. E aveva questa lingua, se voi andate a Padova la lingua è ancora incorrotta, era una linguzza, perché diceva pane pane, vino al vino. Quindi annunciare il messaggio ai poveri, senza cercare le classi più agiate. Seconda, avere una libertà profetica senza scendere a compromessi. Pane, pane, vino al vino. Ricordatevi che Gesù aveva tutte le doti tranne quello della prudenza. Se vi ricordate quando dice, ma tutti vi cercano, se attento che Erode, dice no, andate a dire a quella volpe di Erode che io sto qui oggi, domani e posto domani. Ma volpe per gli ebrei è come dire oca, è offensivo. Per noi volpe è l'immagine della furbizia, ma qui siamo in Europa. In Palestina volpe è un dispregiativo, come dire, vai a dire a quell'oca, ma insomma, Gesù, cerca di tenertelo buono questo Erode, cerca di tenerti buone Caifa. Invece no, lui è senza... Ecco, quante volte noi ci lasciamo prendere dal rispetto umano, quante volte ci lasciamo prendere dal cosa può pensare, meglio che me lo tengo buono. E questa è la fine. Bisogna dire pane, pane, vino al vino, senza scendere al compromesso, naturalmente accettando poi le ritorsioni di chi si sente preso per oca. Eliminare, terza cosa, eliminare dissociazioni e contraddizioni nel vivere il messaggio. È ovvio che se io vi annuncio questo messaggio, non faccio il professore perché l'ho letto da qualche parte e ve lo... Per primo devo essere io a cercare di realizzarlo, e quindi non dissociarmi dal messaggio. Poi se ci riesco o non ci riesco, questo è un altro discorso. Però per prima devo essere convinto che quello è un messaggio di vita, e il primo che lo deve mettere in pratica sono io, perché se no non ci sarà unzione, non c'è unzione. Quarto punto dell'essere, dell'andare in Galilea, è essere convinti che il vero cambiamento si attua dal basso. Non c'è un cambiamento nel mondo, nei gruppi, nella provincia MSC, dall'alto. Ecco, sono il provinciale, faccio dei decreti e faccio delle lettere, le ho fatte, ma figurati, sparisco. Come rispondono? Però, c'è. Ma non c'è il cambiamento dall'alto, il cambiamento viene sempre dal basso, dalla base, e cambiamento comincia sempre da te. Cosa diceva Gandhi? Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Se io voglio vedere che gli altri cambiano, come si dice, devo essere io per primo a cambiare. Devo dare testimonianza, perché credendo in quella determinata cosa, cambiando me stesso, divento un testimone pericoloso per gli altri, come è stato per Gesù. Dice: ammazziamolo, non se ne può più, perché lui è un, come è stato per Geremia, e lui è un insulto alla nostra persona, alla nostra condotta. Ma il vero cambiamento è sempre dal basso. Altri poi potranno accettarlo meno, ma ricordatevi l'esempio della centesima scimmia. Se 99 scimmie fanno la stessa cosa, la centesima, anche se in un'altra isola, realizzerà quello che hanno fatto le 99. C'è un, quindi, se un gruppo di persone realizza una determinata cosa, questa si impianta nel mondo. Ecco come avviene il cambiamento del mondo. Ecco, anche online, io per quanto posso cerco di esserci, perché sono convinto, io credo in questo monastero invisibile. Stamattina sentivo una conferenza di Spada, e il direttore di Civiltà Cattolica, che diceva proprio questo. Infatti ho avuto una conferma, che diceva proprio questo: quando c'è la parola, sia la parola, lui è molto social, sia la parola all'interno di una chiesa, sia la parola all'interno di una chat, di una linea, di Facebook, chiamalo come vuoi, questo crea comunione. La comunione non è fisica, perché ci possono essere persone in chiesa che stanno lì a pensare ai fatti suoi, o come capita, che si guardano il cellulare, si guardano i messaggi, capita, cosa fai? Ma la vera comunione è di quelli che credono nello stesso ideale, credono attirati dalla parola, è la parola di Dio che crea. Ecco perché dico sempre nei gruppi: fate sempre una piccola condivisione, non grande, ma una piccola, buttate questa parola, perché questa parola è la parola che poi attrae, che crea questo monastero invisibile, che crea un gruppo di persone che credono e fanno, cercano di realizzare la parola. Ecco che allora questo si impianta nel mondo. Questo mondo che giace sotto il potere del maligno, quindi non siamo lì ad illuderci, a fare i bonaccioni. Questo mondo giace sotto il potere del maligno, e quindi c'è sempre una comunicazione di morte che provoca ansia, provoca angoscia, perché questo è che l'unico che è capace di farti andare oltre l'ansia, oltre l'angoscia, e in questo è la parola di Dio che crea la comunità, crea. E poi per ultimo, non aspettarti comprensione. Alla prima difficoltà, l'abbiamo visto, il seme gettato senza radici, al primo ostacolo, al primo insulto, alla prima calunnia, al primo ma sei pazzo, e noi restiamo, perché sembra quasi che facendo il bene dovremmo essere applauditi. Non funziona così. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1, è chiaro: il mondo non ci capisce, perché non ha capito nemmeno Gesù. Boh, e allora tutti noi vogliamo essere approvati, tutti noi vogliamo conferme, tutti noi elemosiniamo affetto, io mi sento un gattino che fa le fusa, ma non funziona così. È il mistero che sei. Prima dobbiamo capirci noi, il mistero che siamo. Figurati se lo capiscono gli altri, vedono sprazzi di quello che è il mistero, e questo basta. Però non ti capisce, e l'unico che ti comprende è Gesù. E in questo tempo claustrale la cosa più bella è riscoprire proprio il colloquio con Lui, lo stare con Lui, il masticare la parola. Questo ritornare l'esempio per me è ritornare in Galilea e ritornare sempre all'esperienza di oleggio. Me lo tengo presente ultimamente. L'esperienza di oleggio, che molte volte abbiamo idealizzato, è stata un'esperienza di successo dal punto di vista di tante persone. A quella messa io non ho mai visto tante persone quanto ce n'erano a oleggio. Le persone pure, non sotto i banchi, sopra i lampadari. Quella chiesa grandissima, questa cittadina grandissima, la gente che arrivava. Ma vi ricordo che a quel tempo non c'era Facebook, quindi non si faceva l'evento. E i padri che vivevano con me non erano d'accordo, mi lasciavano fare, non erano d'accordo. Se telefonavano, c'è la messa? No, che messa c'è? E c'è padre Giuseppe? No, sta dormendo. Tanto che la gente dice, ma sempre a dormire stai? E poi c'era l'altro padre che soffriva bipolare, diceva, venite venne, che ci venite a fare qua? Li insultavano le persone che arrivavano prima, li cacciava via, diceva, no, messa, c'era chi arrivava alle 11, no, non ce n'è messa oggi. Quindi, in casa, ma anche fuori, c'è ancora un settimanale chiamato Cittadino Oleggese che metteva tutte le notizie della città, tranne quella della messa. C'era la messa, non veniva detto niente. C'era questa folla che arrivava dalla Lombardia, dalle varie parti del Piemonte, che invadevano sta cittadina tranquilla. Ma il Cittadino Oleggese, questa rivista, questa settimana, non ne faceva menzione, niente. Solo il sindaco, Elena Ferrara, donna molto illuminata, anche se non veniva in chiesa, se non nelle grandi occasioni, capì che questo era un vantaggio per la cittadina e fece un'ordinanza che quando c'era la messa di intercessione tutti i negozi potevano stare aperti, dato l'affluenza di gente. Però non c'era nessun aiuto, nessuna visibilità dal punto di vista ufficiale, né dal punto di vista religioso, né dal punto di vista della Chiesa. Adesso non lo sto dicendo per criticare, è passato, ma questo funziona anche oggi. Come mai veniva tutta questa gente insultata se arrivava prima? E con informazioni false, senza nessun social che si potesse dire c'è la messa e domenica c'è la messa di intercessione, venite numerosi, come molte volte leggo negli avvisi. La gente veniva perché c'era una luce, c'era quella comunità, era una lampada accesa. E quindi ecco, per attrazione la gente arrivava, per passaparola la gente arrivava e tu vedevi questa chiesa già ancora prima di aprire la gente fuori, ma qui tra l'altro è un posto freddo, non è? Quindi gente così coperta, malati, con le carrozzelle, tutti coperti, che aspettavano che si aprisse la chiesa. Come mai? Ecco, ritornare in Galilea significa per me questo. Era gente che veniva, usufruiva di un servizio, poi se ne andava e poi c'era chi restava, diventava una palma. Quante persone dalla Lombardia, dalle varie parti del Piemonte sono, addirittura qualcuno si è trasferito in città prendendolo come domicilio. Ma non perché ci fosse stata una pubblicità, una cosa, ma per attrazione. Questo esempio oleggese che ha segnato la mia vita, e me lo tengo sempre presente perché tendo, ecco, che se facciamo pubblicità, no, la gente viene attirata dallo Spirito. Quello che noi dobbiamo fare è splendere, essere persone splendide, splendere di Gesù. E allora la gente arriva anche se ci sono delle difficoltà, anche ecco essere luce, non dobbiamo preoccuparci, ma l'unica preoccupazione è che io devo essere una persona splendida. Questa comunità deve essere una comunità splendida di comunione, non di tanti, come volte sembriamo separati in casa, uno a destra, uno a sinistra. Adesso siamo costretti a questa convivenza più o meno bella. Ecco allora che significa mettere la lampada. Tra l'altro, poi il riferimento alla vita di Gesù l'ha detto lui stesso: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, dal fallimento più grande della storia, dal fallimento più grande di questo uomo, di questo Messia, è venuto il tutto. Ecco il mistero della croce. Proprio questo uomo scarnificato e torturato e vilipeso, maledetto dalla religione, maledetto da Dio che mi ha scritto nella Bibbia, lui splende, è l'unica persona libera, se ci fate caso all'interno dei racconti della Passione, l'unica persona libera e liberante, e quindi attira tutti a me. Io penso che il Signore non ha bisogno dei nostri successi, anche se io molte volte dico che sono un prete di successo, ma non nella realizzazione di queste cacatelle, nella realizzazione che rimango nell'amore continuo, almeno mi sforzo, poi anche io ho tante cose che non vanno, ma e in questo noi attiriamo, in questo non capirci, ma ti capisce Gesù la sera. Digli, stupendo, la sera quando prima di andare a letto parla un po' con lui e vedi come lui ti coccola, ti risolve. Veramente Gesù è una cosa meravigliosa. Io non so come fanno altri a vivere senza Gesù. Questo è l'essere luce, ma l'essere luce è collegato con il ritorno in Galilea. Quando lo sentiremo a Pasqua, a Pasquetta, questo ritornate in Galilea, tra l'altro al monte delle Beatitudini. Ieri avevo un problema e dicevo, fossi nella religione potrei dirti Gesù, te lo offro a te, ma io so che tu soffri insieme a me per qualche cosa che non va. È stupendo, è meraviglioso, è bellissimo. Questo è essere luce, questa è essere luce che splende. L'abbiamo visto con Giovanni Battista. Giovanni Battista, la gente invece di andarsene al santuario, se ne andava nel deserto. Lui predicava nel deserto, non è che predicava sui social, predicava nel deserto. La gente invece di andarsene al tempio, se ne andava nel deserto. Anche Gesù, la gente invece di andare alla festa che c'era, se ne andava da Gesù. Perché erano delle lampade, erano un fuoco che arde. Questo dovremmo arrivare ad essere. Quindi, ed è bello perché in Gesù. E qui continua, se qualcuno ha orecchi per udire, intenda. E le nostre orecchie, qui adesso facciamoci un punto di domanda, l'orecchio dell'uomo è fatto per ascoltare la melodia dell'universo, è fatto per ascoltare la parola di Dio, è fatto per ascoltare Gesù. Però ci accorgiamo che molte persone, anche a partire da preti, sanno tutto sul Covid-19. Poi quando devono parlare della parola danno un po' di aria fritta. Che cosa ascoltiamo? Cosa ascoltano le nostre orecchie? Perché se ascoltiamo tutti i discorsi del mondo, queste orecchie si intasano e diventiamo sordi. Ecco che allora, vi ricordate quando Gesù deve guarire il sordo? Per prima cosa lo porta fuori dal villaggio, fuori dal se è sempre fatto così. Poi, tacete, gli infila le dita nelle orecchie. Francesco Ferri, Digitus Paterne Dextere, gli infila lo Spirito Santo nelle orecchie, gli perfora le orecchie e quest'uomo riprende ad ascoltare e anche a parlare, perché poi diventiamo muti se le nostre orecchie non ascoltano la parola di Dio, diventiamo muti, facciamo bla 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 bla, parliamo, quelle persone insopportabili che ti riempiono di chiacchiere senza dire niente. Ecco allora, chi ha orecchi per intendere, chi ha orecchi aperti, ascolti. E poi qui c'è un'altra parola stupenda, sono due versetti, ma vedete quanto se ne può tirare fuori. E proseguì dicendo: attenzione a ciò che state per ascoltare. Questa è la traduzione, ma non è questa la traduzione esatta. La traduzione esatta è: guardate cosa ascoltate. Ma si può guardare cosa si ascolta? Ecco che qui il riferimento, guardate cosa ascoltare, si può guardare una parola? Sì, in ogni parola che viene proclamata noi siamo invitati a vedere, guardare a Lui. Famosissima la frase che è il titolo del primo lozio: guardate a Lui e sarete raggianti. Ma guardare a Lui, dobbiamo guardare il tabernacolo, che dobbiamo guardare il fratello, ma trova Gesù nascosto nelle pieghe di tutte le sue malevolenze. La prima cosa è nella parola di Dio noi vediamo Gesù. E guardate a Lui, nella parola. E qui, ecco, ieri sera o l'altra sera parlando con mia sorella si parlava di lozio, sempre che ritorna, Anna Maria Cenci, non so chi si ricorda questa... che era una laica, non so se era dottoressa o cosa, però poi leggendo la Bibbia se ne innamorò e venne all'ozio e ci fece una conferenza. Io mi sono ricordato di questa Anna Maria Cenci che diceva: se vuoi fare il prete che aiuta le persone, studia la parola, medita la parola, leggi i miei libri, mi ha detto pure, che non erano male, devo dire la verità, peccato che non ce li ho più, ma perché con la parola non sbaglierai mai. Perché a me sembra, scusate questo riferimento personale, un testamento di mia madre. Nella stanza da letto di mia madre c'era questo calendario con i fogliettini che si strappano ogni giorno che c'è la parola. Nel giorno in cui è morta, io ho tolto tutto, tutte queste fotografie di lei malata, ho strappato tutto, ma quel calendario l'ho lasciato, perché quel calendario è fermo al 17 febbraio con questa parola: in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, Colossesi 2:3. E ogni volta che vado a casa lo guardo e mi ricordo come un testamento. In Cristo si trovano tutti i tesori della sapienza, della scienza, quindi in ogni parola, in ogni cosa. Quante volte me lo dicono: ma sei fissato con questo Gesù? Ma per me è il complimento più bello, una fissazione. O capire, o teos agapestin, dicevano che San Giovanni nella sua vecchiaia, perché visse a lungo pure lui con l'arteriosclerosi, ripeteva sempre: o teos agapestin. Ma avessi sta fortuna nella vecchiaia di ripetere sempre che Dio è amore, o teos agapestin. In Cristo Dio nessuno l'ha mai visto. Lui, il Figlio, ce lo ha raccontato con la sua vita e la sua opera. Giovanni 1,18. Allora, contemplare la parola, alla tua luce vediamo la luce. Ma c'è anche un altro riferimento che ho messo qui, è quello di Natale, dei pastori, che invitati dall'angelo vanno da Maria e trovano Maria, Giuseppe e il bambino. Dopo averlo adorato riferirono quello del fanciullo. Poi nella CEI traduce sempre bambino, perché è chi diventò in un attimo dopo la prostrazione, diventa ragazzino. No, perché quando noi lo adoriamo, quando noi veneriamo, quando noi adoriamo la parola e troviamo Gesù nella parola, questo Gesù cresce in noi. Questo Gesù cresce. Come fare per far crescere Gesù? Ecco la maniera. E ritornando, quindi guardare a Lui, e poi continua: la misura che riempirete la riempiranno a voi abbondantemente. E qui è il riferimento, come nella parabola che abbiamo visto domenica scorsa. Il 30, il 60, il 100 per 1. Tu dai il 30, ti viene dato il doppio, ti viene dato il 60, e la misura che riempirete la riempiranno a voi. Quindi tu dai il 30, ti danno il 60 e poi Dio aggiunge il 40, quindi il 100. Ma questa cosa è progressiva, non si realizza a mano che tu porti frutto. E non so come funziona, se sapete come funziona per i rappresentanti. Io vendo 100.000 euro di roba, ma non è che l'azienda mi dà le provvigioni di 100.000 euro. Man mano che i compratori pagano la merce, a volte a 30 giorni, a 60, a 90, mi danno le provvigioni. A mano che tu porti frutto, quindi negli altri, nelle persone, poi ci sono quelli refrattari, cose, ma c'è sempre un quid che ascolta. A mano che tu dai e che si fa il frutto, ecco il ritorno su di te. 30, 60, 100 per ora. Quindi è una crescita continua. Non è che è arrivata a 100, boh, per stasera ha giù fatta la parte mia. No, è un continuo. E in questo continuo, ecco che la conclusione, perché a colui che produce, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, ma la lettera è così. Perché a colui che produce sarà dato. Ma a chi non produce, gli toglieranno anche quello che ha ricevuto. E il frutto è importante. Gesù entra a Betfage, poi a Betfage l'abbiamo visto ieri sera, casa del fico, poi vede il fico tutto foglie, senza frutti, il fico viene maledetto, seccato nella radice. Questo non è che è stato Dio. Chi non produce frutto si secca, come quel seme che non fruttifica. E si secca e gli viene tolto, come nei tre terreni. Alla prima il potere ti toglie, al secondo te lo toglie le difficoltà, al terzo te lo toglie l'ambizione. E qui è la stessa maniera, se non porti frutto, quello che hai ti viene tolto. Ed è stato bello che il Signore ce lo ha ricordato stamattina, non so se voi avete seguito il rosario da Oleggio, la parola finale era questa misura di fede. Ognuno di noi, beato tu che hai la fede, ognuno di noi ha una misura di fede. E questa misura di fede, se noi la impieghiamo, porta frutto. Se invece questa misura di fede, che tutti noi abbiamo in dotazione, la lasciamo lì, questa fede ci viene tolta, si rinsecchisce e non porta più frutto. Questi sono i versetti. E la domanda, da questa domanda io ne ho tirate fuori altre 11 che non dobbiamo dare risposta. Mi è piaciuto sempre il direttore di Civiltà Cattolica, dice: se ci fate caso, mi sembrano tutte conferme dello Spirito, che solito queste persone non le ascolto. Diceva: il Vangelo non può non dare risposte. Oggi troviamo risposte ovunque. Digiti una cosa su internet e ti dà subito la risposta, ancora prima di fare la domanda. Dice: Gesù è l'uomo delle domande, e dalla sua domanda ne scaturiscono anche altre. Proprio è in questa conferenza che ho ascoltato, che mi sembrava, perché dice la lampada non può mettersi sotto il moggio, mi sembrava che era qualcosa inerente, invece era un convegno sui social, però interessante. Allora, le domande sono queste, che scaturiscono da un'unica domanda: il messaggio di Gesù lo tengo per me o lo condivido testimonio? E come dice San Paolo, insisti in ogni occasione, opportuna e inopportuna, dilla. Seconda cosa, il messaggio di Gesù è una lampada che guida i miei passi. Come emano questa luce? Secondo le dinamiche del mondo, propaganda, o secondo le dinamiche del Vangelo, per attrazione? Sono convinto che il messaggio deve essere dato principalmente ai poveri. Oh, se il mio parroco ascoltasse, si convincerebbe, si convertirebbe. E sono convinto ai poveri, quindi poveri di salute, malati, poveri economici, poveri veramente nel senso del termine, poveri sociali dell'ultima scala. Rifiuto ogni compromesso nell'annunciare senza cercare alleanze, dico pane pane, vino al vino. Cerco di viverlo io principalmente, prima di annunciarlo, quindi di essere testimone. Cerco di essere il cambiamento che voglio vedere negli altri, cerco comprensione dagli altri quando Gesù non ne ha avuto e nemmeno è stato lì a piagnucolare. Ve lo immaginate Gesù che dice a Pietro: ma Pietro, hai visto quanto me ne combina questo Pilato? Hai visto quanto me ne combina questo sommo sacerdote? No, Gesù non si occupa della zizzania, Gesù si occupa del grano buono. Questo è importante, perché molte volte chi ti attira sono le cose cattive, quindi devi intervenire. Quante volte oggi ho ricevuto due chiamate di confratelli che mi hanno detto devi intervenire. Io ho detto va bene, interverrò, telefonerò, ma so che è una perdita di tempo, perché per carità una parola buona è sempre buona, ma il tempo lo devi dedicare a far crescere il buono. E non a strappare la zizzania, perché non la puoi strappare la zizzania. Gesù è stato chiaro: quando finirà questo tempo, tutti che telefonano al suo provinciale come se io avessi la bacchetta magica, salagadula, bigigabula, bididibodidibu, fai la magia, tutto quel che vuoi tu, bididibodidibu, lodi al Signore sempre. Quindi, assietate, no, 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 assietate là, chiacchierare, rovine. Ne approfittano così chiacchieriamo. No, 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 ce ne sono tre. Il mio pubblico è di tre, messi a distanza di sicurezza. E uno, Paolo, che oggi ha fatto, avete visto, quanti complimenti. Sta mettendo a cantare Roberto per cicciarare. No, no, state qua. E quindi nessuna comprensione. Gesù ti comprende. Cosa ascoltano le mie orecchie? I famosi bollettini di guerra del mondo o la bellezza creativa della parola? Attenzione, questo non significa che dobbiamo disinformarci. Io so sempre quanti morti ci sono ogni giorno, li vedo prima della messa, ma per portarli alla messa, Bibbia e giornale, non, è importante informarsi, ma non ingolfarsi. Di informazioni, perché la precedenza, il tempo è quello che è e bisogna darlo alla parola. Cerco Gesù in ogni parola che ascolto, contemplandola, porto frutto o sono un fico secco? Boh, questa è la bellissima catechesi di stasera e pensavo di farla più breve, come vi ho detto all'inizio. Allora, stasera adesso, tanto siamo solo noi, chi vuole poi può staccare o fare altro, tanto siete online, io non vi vedo. Faremo un esercizio più lungo ma più bello. In pratica faremo il Gesù grazie di 25 minuti, quello lungo. Quello lungo. E dopo questo ci sarà il Gioisci Maria sui 7 punti principali, sui 7 chakra. Gioisci Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Che bellissimo, un esercizio che io ogni tanto faccio e che mi fa tanto bene. Quindi come inizio, mi sta qua. Come inizio di settimana santa può essere utile. Quindi è già registrato, quindi l'ho registrato l'anno scorso a Palermo per farmelo io ogni tanto, quindi sentirete qualcuno che ha la tosse, qualcuno che fa uno starnuto, intanto siete a casa, nessuno vi può contagiare, però ecco, sappiate che una cosa è già registrata, è molto bello. E dura 44 minuti sui 40, quindi prenderà un po' tutto il tempo, poi avremo un po' per. E i 25 minuti di questo Gesù grazie lungo è lo stesso dei 10 minuti, solo che viene raddoppiato, quindi ci saranno 20 respiri lunghi e profondi, vi ricordo sempre con il naso, voi dovete soltanto ascoltare la voce guida e riempirvi di questo Gesù grazie. Poi 40 veloci e profondi e 60 veloci e superficiali. Respirerete sempre con il naso. E poi. Io vi consiglio di farlo, tanto non vi vedo, vi consiglio di farlo perché vi scarica e vi pulisce la testa, il cervello, e poi con il Gioisci Maria e pulisce anche, il Gioisci Maria pulisce anche i vari punti energetici chiamati chakra ruota, e così entriamo in questa settimana santa belli liberati, tranquilli. Bene, io già lo metto, così spegniamo le luci e partiamo.